Radio Immagina.
Buon pomeriggio e bentornata a Radio Immagina al senatore Antonio Misiani, ben trovato.
Buon pomeriggio.
E grazie per essere con noi, lo ricordo, è responsabile economia e finanza nella segreteria del Partito Democratico. Dove si trova in Lombardia, Misiani?
No, sono ancora a Roma, sto andando in Lombardia.
Sta andando in Lombardia, vabbè, parleremo anche del voto per le regionali. Senta, allora iniziamo dalla manovra del nuovo governo, perché Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, rientrati dal G20 di Bali, si sono messi subito al lavoro su questo. Abbiamo letto che sarà varata lunedì pomeriggio dal Consiglio dei Ministri, poi alla fine della prossima settimana il testo dovrebbe arrivare in commissione bilancio alla Camera e l'approdo in aula al momento è previsto non prima del 20 di dicembre. Allora, ho letto che ci sono circa 30-32 miliardi a disposizione, la gran parte sarà destinata a misure contro il caro energia. Si discute anche di questa disclosure sui capitali all'estero. Io oggi leggo qui sulle pagine dei quotidiani retromarcia sul condono e soltanto una mini stretta per il reddito di cittadinanza. Come stanno le cose e che cosa chiede il Partito Democratico?
Ma le uniche certezze sono due: che c'è un enorme ritardo rispetto ai tempi di discussione ordinaria della manovra di bilancio, si arriva alla Camera dei Deputati alla fine della settimana prossima, che è una scadenza ottimistica.
Misiani, la sentiamo male, si può mettere in un punto dove il segnale ci possa...
Sentite adesso?
Adesso meglio, grazie.
Dicevo, c'è la certezza che ci saranno tempi assolutamente e inusitatamente ristretti per la discussione parlamentare e questo è un male perché siamo in enorme ritardo rispetto alla tabella di marcia ordinaria della sessione di bilancio. L'altra certezza è che ci sono 21 miliardi di deficit aggiuntivo che il governo ha annunciato di voler destinare misure contro il caro energia. Sono apparentemente risorse importanti, in realtà sono circa un terzo di quello che è stato speso nel 2022 per il caro energia, il che vuol dire che si arriva a marzo, ad aprile se va bene, e poi buio totale, nulla si sa rispetto ad una crisi energetica che difficilmente finirà nei prossimi mesi. Per il resto è tutto assolutamente vago, leggiamo sui giornali di fantasiose ipotesi di condoni, disclosure, usate il termine che volete, ma sempre di condoni si tratta. Leggiamo sui giornali di alcuni assaggini sulle fantasmagoriche promesse elettorali di Salvini e Berlusconi, quindi la flat tax diventa una mini flat tax incrementale, sulle pensioni minime nulla si sa, così come quota 41 diventerà in realtà quota 103 o 102 a seconda dell'età minima di pensionamento che verrà stabilita, quindi non ci sembra una risposta strutturale ai problemi di un paese che sta andando verso la recessione e che avrebbe bisogno di una strategia di rilancio. In realtà più che di una legge di bilancio siamo in presenza di un decreto aiuti quinquies.
Leggo che fra i punti fermi di questa manovra ci sarebbero la tregua fiscale sulle cartelle fra i 1.000 e 3.000 euro e poi la riattivazione dello stretto di Messina S.P.A. che è in liquidazione da 9 anni.
Ma se questa è la strategia per rilanciare il paese non ci siamo proprio. È la solita destra che strizza l'occhio agli evasori, che si, come dire, usa come paravento le famiglie e le imprese che hanno oggettivamente avuto delle difficoltà durante il Covid per fare un condono generalizzato e indistinto. È la destra che fa del ponte sullo stretto di Messina una bandiera da sempre, salvo non essere mai stato in grado, non dico di realizzarlo, ma nemmeno di andare avanti dal punto di vista dell'iter progettuale di un'opera, peraltro la cui utilità è molto molto discussa. Per il resto, lo ripeto, nulla si sa di ciò che servirebbe al Paese, una strategia per affrontare il caro energia, per affrontare l'enorme perdita di potere d'acquisto dei salari e degli stipendi, che è il problema numero uno oggi in Italia, di fronte all'inflazione che è arrivata al 12%, è un'inflazione che sta allargando le disuguaglianze. Da questo punto di vista tutto tace, si parla forse di una proroga del mini taglio del cuneo fiscale deciso dal governo Draghi, ma Draghi decise il taglio di 2 punti quando l'inflazione era meno della metà rispetto al livello attuale.
Certo. Senatore Misiani, senta, allora sono arrivate molte domande per lei al 342 14 26 902 e tante continuano ad arrivare. Intanto le chiedo una cosa, guardando all'appuntamento di domani con l'assemblea del Partito Democratico, come guarda questo appuntamento? È ottimista? È pessimista?
Ma guarda, io spero che si trovi spero che si trovi un ragionevole compromesso per quanto riguarda la data delle elezioni primarie per la scelta della prossima leadership del Partito Democratico, un compromesso tra due esigenze ugualmente importanti: l'esigenza di avere una leadership pienamente in campo in tempi ragionevoli, ma anche la necessità di interrogarsi, di discutere in modo profondo quello che è successo, la portata della sconfitta e la necessità di riposizionamento culturale, politico e programmatico del Partito Democratico dopo il 25 settembre, cosa che non si può risolvere in pochi giorni di fase costituente per poi andare alla chiamata alle urne degli elettori, insomma. Quindi noi dobbiamo...
Quindi è d'accordo con Orlando, oggi lo ripete in un'intervista al quotidiano Domani, la Costituente si fa, bisogna farla sul serio, si fa un congresso ordinario in tempi più stretti, si evitano pasticci?
Ma guardi, penso che Orlando sollevi dei problemi veri. Se vogliamo fare la fase costituente, facciamola veramente e non in modo finto, altrimenti è meglio accelerare il più possibile i tempi, avendo, come dire, un patto tra i futuri candidati alla segreteria del Partito Democratico di fare un momento di discussione costituente dopo l'elezione del nuovo segretario, perché altrimenti il rischio è di un processo a metà che non risolva più di tanto i problemi del Partito Democratico.
Eh sì. Allora, Viziani, veniamo alle domande degli ascoltatori. Intanto le scrive Igli da Ferrara: come potete fare a parlare di evasione e corruzione con questo governo, visto che sono quelli il loro bacino di voti? E poi ancora, la porto subito sulla questione regionali. Scrive Girolamo: senatore Misiani, per la scelta dei candidati presidenti nelle regioni Lombardia e Lazio si è deciso giustamente di responsabilizzare i dirigenti del territorio. Giustizia vuole che se risulta i risultati delle elezioni fossero deludenti, e mi auguro vivamente di no, i responsabili a livello locale facessero un passo indietro, come si pretende a livello nazionale, anche se le scelte strategiche sono state condivise da tutta la direzione. La responsabilità deve essere una cosa seria e non una parola priva di significato. Noi iscritti abbiamo bisogno di vedere linee chiare di comportamento. Cosa ne pensa? Grazie.
Sono molto d'accordo. In Lombardia, io sono lombardo, gruppo dirigente a partire dal segretario regionale si è assunto la responsabilità di costruire insieme alla coalizione di centrosinistra una candidatura, quella di Pierfrancesco Maiorino, sulla quale si è costruita l'unità di una serie di forze del Partito Democratico, di una serie di forze di centrosinistra. Non si è deciso di fare le primarie, che avrebbe voluto dire andare intorno alla metà di dicembre, oltretutto con il rischio di fare primarie per il solo Partito Democratico. Quindi credo che sia stata una scelta giusta. Di questa scelta si assumerà la responsabilità il segretario, il gruppo dirigente, tutti noi. Poi è chiaro che oltretutto nel percorso congressuale nazionale verranno designati dei nuovi segretari regionali, dei nuovi livelli territoriali, quindi comunque ci sarà un cambio anche a livello territoriale. Però io condivido molto la riflessione che veniva fatta: un gruppo dirigente degno di questo nome deve assumersi la responsabilità delle proprie scelte, ma fare le scelte che servono. La priorità in Lombardia era ed è avere il più rapidamente possibile in campo un candidato presidente, una coalizione in grado di competere con Fontana e con la Moratti.
Mi dice tre cose che in qualche modo, come dire, le piacciono del candidato Maiorino?
Ma Pierfrancesco Maiorino è un uomo da sempre attento al tema delle disuguaglianze, alle politiche sociali e sanitarie, e questa è una tematica di straordinaria importanza, visto che l'80% delle competenze delle regioni, compresa la regione Lombardia, sono in ambito sanitario e sociosanitario. È un uomo di sinistra, insomma, che si è sempre speso in prima persona su tante battaglie per il territorio. E terzo punto, la sua esperienza al Parlamento europeo credo che sia molto preziosa per la competizione per una regione come la Lombardia, che è fortemente integrata con il resto d'Europa ed ha una proiezione internazionale da cui non si può prescindere nella costruzione di un programma di governo per i prossimi anni.
Certo. Allora, le scrive il segretario del Circolo di Rapallo, Gianluca Cecconi. Senatore Misiani, buongiorno. La facciamo una bella battaglia per aumentare la paga oraria di tutti i lavoratori? Grazie, congresso subito.
Sì, assolutamente, lo dicevo in precedenza, il tema del potere d'acquisto dei salari di stipendi è assolutamente centrale. Noi abbiamo l'inflazione al 12% con le retribuzioni che crescono dell'1%, il che vuol dire che i redditi fissi stanno perdendo più del 10% da un anno all'altro del loro potere d'acquisto. È chiaro che sul lato fiscale questo tema va affrontato con un taglio robusto e strutturale del cuneo fiscale. Le imprese devono fare la loro parte, perché naturalmente spetta innanzitutto a loro tutelare i livelli di acquisto, i livelli del potere d'acquisto dei salari, ma la questione salariale era già un tema molto grave nell'Italia pre-Covid, con la crisi pandemica prima e quella energetica inflazionistica poi, sta diventando dirompente e va affrontata.
Allora, un ascoltatore, un'ascoltatrice che non si firmano: per chi ha perso il lavoro dopo i 55 anni e non ha più la NASPI, non sarebbe il caso di pensare ad un reddito minimo garantito fino alla pensione o in alternativa dargli contributi minimi per andare in pensione?
Beh, ci sono delle forme di scivolo, dei meccanismi di anticipo pensionistico per le riorganizzazioni aziendali, però il tema degli over 55 che perdono il lavoro in un mercato del lavoro che difficilmente li riassorbe è un tema di primaria importanza. Alcune misure in passato sono state previste, degli sconti contributivi per le imprese che assumono lavoratori di quella fascia d'età. Serve però, e ha ragione l'ascoltatrice, un intervento più strutturale che incentivi ancor di più le imprese che assumono questi lavoratori, che favorisca anche l'autoimprenditorialità dei lavoratori over 55 che scelgono di mettersi in proprio anziché di cercare un nuovo lavoro dipendente. È una tematica molto molto rilevante che è venuta crescendo negli anni, perché ci sono state tante espulsioni di questi lavoratori nei processi di ristrutturazione di tante aziende.
Non è una domanda, a leggere il messaggio di Matteo da Cuneo. Buongiorno senatore Misiani, vorrei che il nuovo PD assumesse un'identità, un'iniziativa più forte e coraggiosa sul tema del miglioramento dei salari e sulla lotta all'evasione fiscale. Buon lavoro per il congresso. Non so se sull'evasione vuole aggiungere qualcosa, Misiani.
Ma noi contrasteremo con grande forza le ipotesi di condono che si stanno affacciando nella manovra finanziaria per il 2023. Bisogna andare nella direzione esattamente opposta. Il governo ha problemi di risorse, sicuramente, perché non basteranno i 21 miliardi di deficit aggiuntivi. Li può recuperare anche innanzitutto riducendo l'enorme massa di evasione fiscale nel nostro paese. Non è una missione impossibile. Gli ultimi dati della relazione sull'evasione fiscale allegata alla nota di aggiornamento di pochi giorni fa dimostrano che dal 2017 in avanti l'evasione si è fortemente ridotta. Abbiamo recuperato più di 10 miliardi di evasione in modo strutturale grazie alla fatturazione elettronica, alla digitalizzazione e alla tracciabilità delle transazioni, a misure come lo split payment e il reverse charge. Insomma, se il paese si impegna veramente a contrastare l'evasione, l'evasione può essere recuperata, e questa è una strada per migliorare l'equità del sistema fiscale, ma anche per recuperare risorse che servono per finanziare spese aggiuntive e per tagliare le tasse a chi le tasse le paga fino all'ultimo euro.
Allora, ci sono anche naturalmente messaggi un po' polemici, no? Dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici. Senatore Misiani, le leggo quello che scrive Lorenzo da Reggio Emilia, ex iscritto, si firma così: perché prima non discutiamo dell'anima da dare al partito? Tanto per dirne una, per vedere un caro IRPEF, i pensionati hanno dovuto aspettare Draghi. Lorenzo aggiunge: favorevole ad un partito con anima socialista. Cosa risponde?
Beh, è un richiamo a quello che dicevo in precedenza. Noi non abbiamo bisogno solo di un momento in cui gli iscritti scelgono il nuovo leader o la nuova leader del Partito Democratico. Abbiamo bisogno di una discussione vera, profonda, di riposizionamento del PD a fronte di una sconfitta di portata storica, perché questo è quello che è successo il 25 settembre. Ridurre la fase costituente ad un passaggio meramente burocratico sarebbe un torto a tante persone che fuori dal PD guardano al PD come punto di riferimento e vorrebbero partecipare ad una discussione aperta, ma è un torto anche agli iscritti, ai militanti, agli elettori del Partito Democratico, che chiedono e hanno il sacrosanto diritto di discutere, di confrontarsi sui leader, ma innanzitutto sulle idee, sulle proposte, sui programmi del Partito Democratico.
Messaggio di Silvio al 342 14 26 902. Ci avviamo verso la conclusione di questo filo diretto. Senatore Misiani, allora due domande. Cosa ne pensa Misiani dell'obiettivo di contanti zero entro un decennio? E seconda domanda, perché il PD in questi anni è sempre stato molto tenue su una maggiore tassazione sulle rendite, sui patrimoni e redditi alti, sempre nell'ambito di un'ottica europea, naturalmente?
Ma sull'obiettivo contante zero credo che sia un obiettivo verso cui tendere, poi non so se lo raggiungeremo in 5 anni, in 10 anni o in 15. So che durante la pandemia c'è stata una drastica accelerazione dell'uso dei pagamenti in forma elettronica. Gli italiani si stanno abituando a pagare con il telefonino, e con le carte di credito, con la moneta elettronica, anche quando vanno al bar a prendere il caffè. È importante, permette anche di risparmiare tanti soldi, perché pochi lo sanno, ma l'uso del contante costa 6 o 7 miliardi di euro all'anno, anche se questi costi sono costi impliciti di cui non sempre c'è la piena percezione. Bisogna andare in quella direzione, incentivando l'uso della moneta elettronica e anche lavorando sul tetto all'uso del contante, che noi avevamo previsto in progressiva riduzione, mentre questo governo vuole riportare a 5.000 euro, in totale controtendenza rispetto a quanto accade nel resto d'Europa. Sul tema rendite e patrimoni, guardi, la tassazione dei patrimoni in Italia complessivamente è a livelli lievemente superiori alla media europea. Il punto è che è sperequata e distribuita male. Noi ci siamo impegnati nella riforma fiscale purtroppo abortita del governo Draghi per una revisione delle rendite catastali, per riportare equità nella tassazione del patrimonio immobiliare, che è una parte molto importante della tassazione patrimoniale nel nostro paese. È chiaro che bisogna continuare a lavorare in quella direzione, però sapendo quello che è il punto di partenza, lo ripeto, un livello complessivo di tassazione dei patrimoni nel nostro paese che non è lontano, anzi è lievemente superiore rispetto alla media europea. Il tema delle rendite è un tema molto importante, e ancora una volta si ritorna alla necessità per il nostro paese di una riforma fiscale organica. Noi ci abbiamo provato con il governo di unità nazionale, eravamo arrivati ad un passo, la destra ha bloccato la riforma fiscale proprio perché non voleva la revisione delle rendite nemmeno a titolo informativo e senza effetti fiscali come era previsto. Adesso la destra darà agli italiani degli assaggini, dei finger food, come è stato detto, la mini flat tax, la flat tax estesa a 85.000 euro e poco altro, tanti condoni, ma niente di organico che permetta di fare quello che serve in Italia: tassare meno chi lavora e chi fa impresa, tassare di più le rendite improduttive e, me lo faccia dire, tassare di più chi inquina e tassare chi le tasse oggi non le paga.
Certo. Allora, siamo agli ultimi due messaggi, senatore Mesiani. Intanto riscrive Francesca Rampinelli, è un componente dell'Assemblea Nazionale. La mia domanda: quali sono esattamente le proposte del PD sui contratti di lavoro a chiamata, lavoro interinale, lavoro in appalto? Dovrebbe essere ormai evidente da anni la condizione sfavorevole che queste tipologie creano, disuguaglianze di salario e diritti a parità di mansione.
Quando noi abbiamo detto di andare oltre il Jobs Act, facevamo e facciamo riferimento a quella che oggi è la realtà del mondo del lavoro, un grande frazionamento, tanti contratti precari che condizionano negativamente l'esistenza delle persone che devono lavorare in queste condizioni. Il mondo del lavoro è molto cambiato da quando nel 2015 venne approvato il Jobs Act. All'epoca non si parlava dei lavoratori delle piattaforme, non c'era stata la crisi pandemica e la crisi energetica. Noi riteniamo che sia tempo di rimettere mano alle regole del mondo del lavoro, recuperando una suggestione su cui la sinistra in passato si era impegnata. Io credo che serva un nuovo statuto dei lavori nel nostro paese, che preveda una base minima ma importante di diritti, valida per tutti i lavoratori, dipendenti, autonomi, con varie tipologie contrattuali, e che costruisca una rete di diritti adeguate all'altezza di un mondo del lavoro che è radicalmente cambiato.
Allora, Mesiani, intanto le leggo un messaggio, così lo buttiamo dentro al nostro filo diretto. Scrive Giuseppe: corsi di formazione gratuiti e permanenti in base alle esigenze del mercato del lavoro, obiettivo della piena occupazione da perseguire con tenace e capacità comunicativa, aboliamo la disoccupazione, buon lavoro. E poi un ultimo messaggio, glielo scrive Mario, è un iscritto di Roma. Buongiorno onorevole, non crede che nella scelta della nuova segreteria bisognerebbe dare il giusto peso anche al carisma e alla capacità comunicativa, anche perché nel recente passato non siamo stati in grado neanche di rivendicare i risultati ottenuti e la validità dei nostri obiettivi. Grazie.
Ma parto da quest'ultima domanda. Io non so se il carisma debba essere necessariamente un criterio di scelta del futuro, della futura leader del Partito Democratico. Capacità comunicativa sicuramente sì, perché noi abbiamo l'esigenza assoluta di comunicare, di trasmettere ai nostri elettori, alla generalità degli elettori, quelle che sono le nostre proposte, le nostre posizioni, e di rivendicare anche con più forza i risultati del Partito Democratico nei momenti in cui ha governato questo paese. In campagna elettorale ci è stato rimproverato di avere governato l'Italia per 10 degli ultimi 11 anni senza avere vinto le elezioni, dimenticando che noi siamo stati richiamati alla guida del paese dopo che la destra lo aveva portato contro un muro, e dimenticando, ma questa è colpa nostra, i risultati positivi che ha portato al paese la presenza al governo del Partito Democratico. Vorrei ricordare, per esempio, risale al governo Conte 2, di cui facevo parte insieme a Roberto Gualtieri, il taglio del cuneo fiscale per 6 miliardi di euro, l'introduzione dell'assegno unico per 7 miliardi di euro, cioè misure concrete che hanno aiutato milioni di lavoratori dipendenti e milioni di famiglie italiane che hanno figli a carico. Ecco, tutto questo forse avremmo dovuto rivendicarlo con maggiore forza. Next Generation EU, che se adesso rappresenta quell'opportunità che rappresenta, è perché in Europa ci hanno lavorato Roberto Gualtieri, Enzo Amendola, Paolo Gentiloni e Davide Sassoli. Ecco, credo che il Partito Democratico non debba per nulla vergognarsi dei risultati che ha ottenuto quando ha governato il paese, spesso in coalizioni con forze molto diverse da noi. Certo, non abbiamo fatto tutto quello che ci proponevamo di fare, però credo che noi, quando esprimiamo le nostre posizioni, siamo più credibili se ricordiamo che una serie di cose le abbiamo già fatte.
Allora, senatore Misiani, per il momento ci fermiamo qua. Buon lavoro, perché insomma mi sembra che di lavoro da fare ce ne sia molto, sia dentro che fuori il Partito Democratico. Grazie, una buona giornata, a presto.
Grazie a voi, a presto.